Simone, adesso siamo in diretta per la rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebao. Ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Ecco, dicevamo agli ascoltatori un po' che quest'oggi, anche volendo spostandoci un po' a livello geografico da quelle che sono un po' i nostri più recenti approfondimenti, vorremmo un po' riprendere un po' il polso della situazione rispetto al Nord Africa, perché come abbiamo visto a partire dal Marocco si sono susseguite una serie di proteste ovviamente piuttosto accese dopo l'assassinio di Mushin Fikri, ovvero un pescivendolo che appunto 2 settimane fa è stato stritolato da un camion per la raccolta e il compattamento di rifiuti mentre cercava invano di opporsi a dei poliziotti intenzionati appunto al sequestro della sua merce. Questo episodio, un po' come successe anche alcuni anni fa in Tunisia, ovviamente ha letteralmente infiammato il Marocco, che ovviamente continua ad essere un paese dalle forti contraddizioni. Io, un po' per cominciare il nostro approfondimento, la nostra rubrica internazionale in questo senso, ti chiederei anche se magari puoi fare un riepilogo appunto di queste recenti proteste e vedere poi qual è la reazione di Rabat.
Beh sì, come dicevi tu, praticamente dal venerdì 28 ottobre, giorno in cui è accaduto il fatto, si sono verificate una serie di mobilitazioni di massa per almeno 4 giorni che hanno investito quasi tutte le città del paese. Non si vedevano manifestazioni così imponenti dal 2010-2011, quando anche in Marocco ci furono quelle sollevazioni, o nel caso del Marocco più modestamente, insomma, comunque manifestazioni grosse e popolari all'interno di quella che poi è stata definita primavera araba, cioè all'interno di un ciclo di mobilitazione di massa, di rivolte, di sollevazioni, di cambiamenti che hanno investito il Nord Africa, il Medio Oriente, dunque il mondo arabo. E anche il Marocco all'epoca fu investito da queste mobilitazioni e oggi sembrano ripetersi, o comunque insomma si sono ripetute delle mobilitazioni di massa dopo questo omicidio. E, sicuramente il dato simbolico è quello che emerge, è che la vicenda assomiglia a quella del 2010 in Tunisia, quando il venditore ambulante Mohamed Bouazizi si diede fuoco dopo l'ennesimo sopruso della polizia. È un gesto che fece divampare allora la mobilitazione in tutto il Nord Africa e oggi sembra le masse del Marocco hanno visto in questo evento probabilmente che è molto simile, oggettivamente hanno visto una scintilla, hanno sentito la necessità di mobilitarsi nuovamente. E poi per quanto riguarda il regime è stata formulata la promessa di un'inchiesta e è stato detto che il re Mohammed VI si occuperà personalmente dell'inchiesta sugli eventi, ovviamente tutto ciò per calmare gli animi della popolazione. E attualmente comunque la situazione nel paese è comunque tesa e si è visto che insomma basta un episodio sì grave, comunque localizzato in una singola città per far esplodere una mobilitazione di massa che investe tra l'altro sia arabi sia berberi, insomma la minoranza più consistente nel paese, la minoranza etnica più consistente nel paese, e dunque va a investire l'intera società. E da, 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 punto di vista, insomma, anche se adesso la situazione sembra più tranquilla, veramente sembra che basti una goccia drammatica come può essere stata, come è stata la morte di questo pescivendolo, a far traboccare il vaso.
Certo, ma diciamo che il Marocco forse meno, ma sicuramente si è collocato anch'esso in quelle che sono appunto state le forti proteste che hanno caratterizzato, diciamo, non il recentissimo passato, ma gli anni scorsi, e che sono state definite le cosiddette primavere arabe, che un po' anche ai nostri microfoni via via abbiamo cercato di leggere, di inquadrare. Io ti chiederei come si colloca appunto il Marocco in quelli che possiamo magari definire gli scenari post primavere arabe.
E come dicevo prima, anche il Marocco è stato investito da questa ondata di lotte di massa successive alla fiammata tunisina, e poi estesasi con effetti in qualche caso decisamente negativi, perché vi è stata una eterodirezione dell'imperialismo, come è accaduto in Libia o in Siria, queste mobilitazioni che hanno investito il mondo arabo. Diciamo che a differenza di quanto è successo appunto in Libia, in Tunisia, in Egitto, che hanno visto il crollo dei precedenti regimi, in Marocco la monarchia ha saputo gestire il passaggio, in sostanza dando nuove garanzie costituzionali e dando più spazio alla partecipazione cosiddetta democratica, e in sostanza si è avuto un cambio cosmetico del regime. La vecchia borghesia stretta attorno alla monarchia ha aperto a una nuova classe dominante, rappresentata soprattutto sì dai partiti cosiddetti democratici, che in primo tempo hanno tentato o hanno, si sono effettivamente posti a capo delle proteste, e è nato un attuale equilibrio istituzionale, con il protagonismo ad esempio del partito della giustizia e dello sviluppo di tipo islamista, di ideologia islamista, possiamo considerare la variante marocchina dei fratelli musulmani, che da allora, dal 2011, sostanzialmente è stato il perno del regime, in alleanza con la monarchia, insomma.
Certo, tra l'altro, come dicevi tu, forse, dico forse, anche in questo caso, rispetto alle recenti proteste che, lo dicevamo, stanno scuotendo il Marocco, anche la monarchia forse non reagisce, come dire, in questo momento nei confronti dei manifestanti con la repressione più brutale, in vista anche dell'apertura imminente a Marrakech della COP22, quindi di quella conferenza internazionale sul clima, che appunto viene sponsorizzata, diciamo, dall'ONU, che proprio è prevista a Marrakech fino al 18 novembre.
Dicevi che secondo te la monarchia non reagisce in termini così brutali, perché...
Sì, o per meglio dire, dopo magari lo vedremo rispetto alle incarcerazioni degli studenti, dei lavoratori, ma appunto, come dicevi tu, rispetto alla vicenda specifica, l'interessamento stesso del re, probabilmente, o questa presunta inchiesta vuole anche abbassare la tensione, stemperare gli animi in vista anche di questa conferenza internazionale.
Sì, sicuramente sono d'accordo, perché diciamo che la conferenza internazionale del COP22 sul clima, che dov- dovrebbe, dalle informazioni, dovrebbe già essere aperta almeno in una sua fase iniziale.
Sì.
Nel senso che è stata lo svolgimento ufficiale previsto tra il 7 e il 18 novembre, poi probabilmente entrerà in una fase più importante, almeno così, sarà definita più importante, probabilmente nei giorni a venire. È una conferenza che comunque apre i riflettori sul Marocco internazionali dei mass media e della politica, e dunque sì, è giusto secondo me ritenere che in questo momento calmare le proteste popolari è stata una priorità per la monarchia e per il regime in generale. Dopodiché è chiaro che sì, posso citare che ad esempio a maggio scorso nell'università di Marrakech, Khan Yayad, è stata una repressione durissima, ad esempio della polizia marocchina, per una protesta studentesca, e 15 compagni risultano ancora in carcere, e 15 compagni dell'organizzazione via democratica di base marxista, leninista, maoista. Quindi la mano pesante viene utilizzata a seconda anche della contingenza, ecco, e soprattutto con i comunisti la mano del regime è durissima.
Assolutamente, ma infatti se adesso un po' si possono aprire i riflettori dei media su questa conferenza internazionale sul clima, appunto sotto l'egida dell'ONU, i riflettori dei media invece sono completamente spenti proprio sulla realtà della repressione in Marocco, nei termini che dicevi tu, dei prigionieri politici, perché è un paese questo in cui i rivoluzionari prigionieri tra lavoratori e studenti sono in aumento, condanne ventennali, trentennali o addirittura l'ergastolo, così come le torture, e si è visto anche negli scorsi mesi, proprio a partire da quest'estate, come diverse forme di lotta, anche a partire dallo sciopero della fame, si siano estese a decine e decine di prigionieri.
Probabilmente ricollegandosi anche al discorso che facevamo prima, è che questi movimenti popolari, queste mobilitazioni popolari che comunque nel paese vi sono state, nonostante l'operazione cosmetica del regime fino al 2010-2011, e in un certo senso il fermento è proseguito negli anni fino ad oggi, non hanno strutturato solo dei movimenti di ispirazione liberale, costituzionalista, come può essere considerato il movimento 20 febbraio, che è nato proprio nell'ambito della primavera, della cosiddetta primavera araba in Marocco, ma hanno rafforzato anche organizzazioni, ad esempio come la Via Democratica di base marxista, leninista, maoista, e altre organizzazioni con una linea di guerriglia comunista che sono legate strettamente alle mobilitazioni di massa, soprattutto ad esempio a quelle nelle università a livello studentesco, e questo è stata una sfida aperta per il regime, e la repressione appunto in casi queste organizzazioni verso queste lotte è stata durissima. E se posso citare ad esempio, si può citare sempre cosa avvenuto quest'anno, sei compagni sono stati condannati a pena che arrivano complessivamente a 70 anni di carcere per gli scontri del 24 aprile 2016 all'Università di Fes, quando si sono mobilitati contro la visita all'università di uno dei dirigenti del partito Giustizia e Sviluppo, cioè la Fratellanza Musulmana in Marocco, che risultava implicato nell'omicidio di un compagno avvenuto proprio in quell'università nel 1993. La mobilitazione è stata fortissima, ci sono stati scontri con la polizia, c'è stato un morto e la risposta del regime è stata pesantissima, quindi 6 compagni sono stati condannati a pene tra i 10 e i 15 anni ognuno. Come in altri contesti, in Marocco forse ancora più evidente, sì, vi è una nelle mobilitazioni popolari che sono in corso comunque nel mondo arabo, si è visto che c'è una componente, si è strutturata una componente proletaria che va in contrapposizione in antagonismo al regime e si scontra con le operazioni che il regime svolge per sopravvivere, in senso positivo, ma è alternativa anche a una direzione riborghese, liberale, democratica sui modi di massa che aspira a riformare il sistema e non ad abbatterlo.
Certo, tra l'altro, vabbè, volevo aggiungere anche una cosa, anche se forse in realtà non ce n'è bisogno, ma nominavamo appunto i rivoluzionari prigionieri e da dire anche che le carceri marocchine sono insomma tristemente famose non solo per le torture che vengono inflitte ai prigionieri, ma anche proprio per continue vessazioni e negazioni, ad esempio, del diritto alla salute, quindi del diritto a curarsi, del diritto allo studio, ad un'alimentazione e ad un'igiene decente, quindi appunto questi compagni che anche nell'ultimo anno sono stati rinchiusi e, come dicevi tu, condannati a pene piuttosto elevate.
Contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
Incontro a questo tipo di scenario, e ovviamente ecco, allora dicevamo appunto, per qualche istante è andata via la connessione, comunque stavo concludendo rispetto a gli scenari drammatici che si vivono nelle carceri marocchine, appunto nel nostro piccolo rilanciavo la solidarietà nei confronti appunto dei rivoluzionari prigionieri. E se non ci sono altre cose da aggiungere, io come sempre ti ringrazio per il tuo contributo per la rubrica internazionale e ci possiamo sentire giovedì prossimo.
Sì, grazie a voi.
Grazie a te e altrettanto. Ciao.